Ecco, cominciamo con la lettura del Salmo 39.
L'uomo è un nulla davanti a Dio, titolo che sappiamo è inserito ad uso e consumo dei lettori. Al maestro del coro, Salmo di Davide. Ho detto, veglierò sulla mia condotta per non peccare con la mia lingua. Porrò un freno alla mia bocca mentre l'empio mi sta dinanzi. Sono rimasto quieto in silenzio. Tacevo privo di bene. La sua fortuna ha esasperato il mio dolore. Ardeva il cuore nel mio petto, a ripensarci è divampato il fuoco. Allora ho parlato, rivelami, Signore, la mia fine, quale sia la misura dei miei giorni, e saprò quanto è breve la mia vita. Vedi, in pochi palmi hai misurato i miei giorni, e la mia esistenza davanti a te è un nulla. Solo un soffio è ogni uomo che vive. Come ombra è l'uomo che passa, solo un soffio che si agita, accumula ricchezze e non sa chi le raccolga. Ora che attendo, Signore, in te la mia speranza? Liberami da tutte le mie colpe, non rendermi scherno dello storto. Sto in silenzio, non apro bocca, perché sei tu che agisci. Allontana da me i tuoi colpi, sono distrutto sotto il peso della tua mano. Castigando il suo peccato, tu correggi l'uomo, corrodi come tarlo i suoi tesori. Ogni uomo non è che un soffio. Ascolta la mia preghiera, Signore, porgi l'orecchio al mio grido, non essere sordo alle mie lacrime, poiché io sono un forestiero, uno straniero come tutti i miei padri. Distogli il tuo sguardo, che io respiri, prima che me ne vada e più non sia.
Grazie. Il Salmo 39 ha il suo centro, il suo cuore, al versetto 6, che rileggo: è solo un soffio l'uomo che vive, e la mia esistenza davanti a te è un nulla. Due termini, Hevel e Ain, che in ebraico designano l'inesistenza, il non essere, l'essere niente, non ente vero e proprio. Poiché l'ebraico rifugge dall'astratto, Hevel designa prima di tutto l'idolo, e lo troviamo in questo significato una decina di volte fra Pentateuco e profeti. Mentre nei testi sapienziali, che sono posteriori, Hevel sta a indicare l'evanescenza, ciò che appare ma è inconsistente, e sinonimi ne sono il soffio, l'attimo fuggente del respiro, il fumo. Esso rimanda in qualche modo per opposizione, cioè all'estremo opposto, c'è Ruach, che è spirito, essenza, pienezza di vita. Contiguo a Hevel e Ain, al versetto 6, designa ciò che non esiste radicalmente, e cioè ciò che non ha nessuna esistenza in assoluto. Ritorniamo a Hevel. Il respiro identifica la vita, termini che designano la pienezza da un lato e la sua estrema insignificanza dall'altro, e che, come dicevo prima, uno è identificato da Hevel, l'altro da Ruach, lo spirito. Hevel lo troviamo nella Bibbia 72 volte, 37 solo in Coelet, 9 nei Salmi, di cui 3 volte al Salmo 39. Coelet apre i 12 capitoli del suo monologo, nel testo omonimo ovviamente, con queste parole: Havel Havalim Kol Havel, vanità delle vanità, tutto è vanità. Nella Vulgata è stato tradotto con vanità delle vanità, tutto è vanità. E come tale è tradizione che venga letto sia nella Bibbia o nei testi cristiani, sia in quelli ebraici. Hevel configura in qualche modo la stretta del pensiero di fronte al trascendente. Perché stretta del pensiero? Perché noi siamo Hevel, siamo nulla, ma rivendichiamo l'essere. Siamo una parvenza e, in altre parole, siamo di passaggio. Tutte queste parole sono gli infiniti modi, e poi ne vedremo moltissimi in Hevel, che è citato 37 volte, con cui si parla di Hevel, e questa parola, dico, è sfaccettata in una pluralità vastissima di significati. Hevel ci mette di fronte alla contraddizione fra senso e non senso. Segna per la coscienza il punto di non ritorno o di una caduta infinita. La coscienza può cogliere nella sua verità questa vanità dell'essere, o può anche, diciamo, in qualche modo cercare di superarla, di far fronte, di in qualche modo, o al limite anche di non tenerne conto. Per cui può essere una presa di coscienza, può essere anche una caduta infinita nel momento in cui noi disattendiamo questa essenza dell'uomo, che è l'essere, appunto, vanità, cioè provvisorietà, evanescenza, e quanto detto, e su cui ritornerò per tutta questa conversazione. Se è questa parola che stabilisce un punto di contatto del Salmo 39 con Coelet, al tempo stesso quest'ultimo ne prende le distanze. Non basta affermare, direbbe Coelet, che è solo un soffio l'uomo che vive e la mia esistenza davanti a te è un nulla, perché Dio sta fuori del tempo, anche se l'uomo ne è cosciente. Il salmista non trova risposta, mentre Coelet, dopo aver evidenziato l'ingiustizia di questa situazione, risponde che c'è un tempo per ogni cosa e sta all'uomo governarlo. Ecco, vediamo a questo punto come Coelet non si ferma a questo atteggiamento, se vogliamo, di remissione, di rassegnazione, di accettazione del salmista. Coelet in qualche modo osa mettere in discussione questo Hevel, e appunto per questo, diciamo, non si limita ad accettarlo, ma cerca di indicare all'uomo la via per governare questo Hevel. E soprattutto nel famoso pezzo del capitolo 3 c'è un tempo per, in cui a un certo punto chiaramente si indica implicitamente come dobbiamo affrontare questo Hevel e come dobbiamo accettare questa condizione e governarla. Altrove sta scritto, e questa è una piccola, piccolissima divagazione che faccio, altrove sta scritto, nei testi, diciamo così, che ci sono familiari in queste ricerche, è una frase che mi torna sempre alla mente: una parola Dio disse e due sono giunti a noi. Cioè, anche questa parola si moltiplica in qualche modo nel momento in cui cerchiamo di interpretarla e di rimeditarla. Cioè, chi ascolta la parola finisce per comunicare la sua versione, la sua interpretazione, e così moltiplica il senso della parola. E tutti noi, nel rileggere un testo, ne diamo una lettura ulteriore. Se il testo poi è in una lingua, come è il caso nostro, diversa dalla nostra, dobbiamo tenere anche conto dell'approssimazione nel tradurre le parole e della lingua originaria. Perciò, confrontando la traduzione della CEI con altre e con quella che ho fatto io, che adesso vi distribuirò, ho colto almeno tre modi di leggere il Salmo 39. Una lettura che vi coglie soprattutto la rassegnazione all'interno di una sostanziale incapacità di capire. un'altra che vi coglie una certa fatica nella preghiera e un fondo di sfiducia. Una terza lettura, che sta sulla linea di Giobbe, continua a chiedere a Dio risposte e in alternativa di essere lasciato in pace. Per esempio nel versetto 10, sei tu che agisci, allontana da me i tuoi colpi, dice il salmista rivolgendosi a Dio. E poi, alla fine, come chiude il salmista questo salmo, distogli il tuo sguardo, che io respiri prima che me ne vada e non sia più. Frase praticamente identica a quella di Giobbe, capitolo 14, versetto 6. Coelete in ogni caso sta oltre. Coelete, in questa gamma di letture, sta in qualche modo oltre, ma ne avvertiamo i segni premonitori. È un salmo di supplica, ma che non finisce in gloria. Dunque, rassegnazione o rabbia? Quietismo o scetticismo? A ognuno di noi la risposta. E per questo io farò distribuire alla Francesca questa traduzione che ho fatto del Salmo 39. Allora la leggo io e voi seguite. Al maestro del coro, Idutum, Salmo di Davide. Ho detto, vigilerò sui miei passi, via il peccato dalla lingua. Frenerò la mia bocca, mentre l'empio mi provoca. Costretto al silenzio, lontano dal bene, taccio. La mia disgrazia è maledizione. Si riscaldò il mio cuore nel petto, nella mia piaga ardeva un fuoco. Avevo detto nella mia lingua, fammi conoscere la mia fine, e di tutti i miei giorni che ne sarà. Apprenderò come io sia di passaggio. Sono pochi i giorni che mi hai dato, il tempo della mia vita davanti a te non esiste. Proprio così, tutto e niente, e così com'è tutto l'uomo. Proprio così, un'ombra che va e viene, proprio così, un nulla che si agita. Ammassa e non sa chi raccoglierà. Ora che mi aspetto, Signore? Da te attendo questo, sottraimi ad ogni rivolta e non mettermi di fronte alle accuse dello stolto, costretto come sono a non aprire bocca, perché chi agisce sei tu. Sanami dalla tua ferita, sotto la rabbia della tua mano cedo. Con i castighi tu correggi l'uomo per il peccato, ma come il tarlo sbricioli quanto gli è più caro. Davvero, ogni uomo non è che fumo. La mia supplica ascolta, Signore. Al mio grido d'aiuto non esser sordo. Non tacere davanti alle mie lacrime, perché io sto da te come un forestiero, un temporaneo, come tutti i miei padri. Distogli da me lo sguardo e mi illuminerò prima che me ne vada e non sarò più. Si tratta di una preghiera in cui l'orante, professando la sua rettitudine e sottomissione a Dio, accetta senza reagire una situazione non precisata di sofferenza per colpa altrui, l'empio. E qui al verso 3 c'è questa, io trovo lontano dal bene. Ah, privo di bene, dice la Cei, privo di bene, ho tradotto lontano dal bene. Perché questo? Perché anche sulla questione del bene c'è una diversificazione. Il bene come fare il bene, dovere di fare il bene, oppure il bene come piacere, come felicità, come pace, ecco. Quindi anche su questo gli interpreti si dividono. Per esempio il Talmud, alcuni commenti al Talmud propendono per questa lontananza dal bene, cioè da Dio, dalla parola di Dio. Allora, lontano dal bene, taccio. In qualche modo il salmista si accusa, si sente in colpa, perché sono lontano dal bene e non ho la forza di parlare con Dio. Insomma, è anche una lettura. Però ecco, qui c'è tutta questa diversificazione anche dei commentatori. Altro punto del capitolo 3 è mia traduzione, mia disgrazia è maledizione. Invece nella CEI si dice praticamente che la mia disgrazia mi inquieta, ecco, il mio male mi inquieta, il mio dolore mi inquieta. In realtà, consultando il dizionario, che è un robusto dizionario che ho di ebraico, questa parola, che è questo verbo akar, vuol dire essere emarginato, praticamente essere tabù per gli altri. Ecco, cioè, e questo cosa significa? Che, ed è questo è vero, perché nell'antichità l'essere o disgraziato era anche un segno di, è un segno di maledizione. E quindi questa traduzione che insomma la mia disgrazia, quel mio dolore mi inquieta, a me sembra un po' un modo un po' aggiornato, attualizzato, così, che in realtà senso forte, questa è la mia opinione, è questa di maledizione, quindi io sono lontano da Dio, e questo conferma in fondo questo lontano dal bene, mi conferma, di cui ho parlato poco fa. Versetto 5, mi sono soffermato, io in genere ho sottolineato i punti su cui entro, e questa parola come io sia di passaggio, apprenderò come io sia di passaggio, anche qui la CEI dice apprenderò quanto breve è la mia vita, ecco, in realtà è proprio di passaggio, è letterale questa traduzione che io do. E questo valorizza l'intreccio tra la condizione terrena dell'ebreo, uomo in cerca di una terra, e quello dell'uomo di ogni tempo e luogo in cerca di senso per la sua vita destinata a finire. E poi questa parola si ricollegherà con gli ultimi versetti in cui dice io sono un forestiero, un temporaneo, quindi c'è un richiamo anche oltre, è un elemento ricorrente in questo breve salmo. I 6-7 sono i versetti centrali del salmo, entriamo nel cuore del salmo. Questi versetti sono caratterizzati dalla compresenza di Hevel e di Ain. E questo è importantissimo, secondo me, perché rappresentano due modi di identificare questa nullità, questo niente dell'uomo. Perché Hevel è questo che poi viene tradotto soffio, mentre Ain è proprio il non esistere. Ed è importante perché si riferisce al tempo, parlando a Dio, e dice il tempo della mia vita davanti a te non esiste, di fronte a Dio il tempo non esiste. E poi aggiunge tutto e niente, e invece usa Level, così come tutto l'uomo. E questa oscillazione, diciamo così, fra il niente inesistente, il niente come evanescenza assoluta, massima evanescenza, come attimo se vogliamo anche, che fugge, e beh, questa è veramente una delle chiavi forti di questo salmo, perché di fronte a Dio veramente il tempo non esiste. E questo coinvolge anche l'uomo, per cui io, Toevel, l'ho tradotto niente, perché se niente è il tempo, niente è anche l'uomo di fronte a Dio, o è qualcosa. Questo qui è un mistero, un grossissimo interrogativo, ecco. Perché l'esistenza dell'uomo è un nulla. Perché l'esistenza dell'uomo è un nulla e l'uomo è un soffio? Se inesistente è il tempo, lo dovrebbe essere anche l'essere. Questo in Dio, ma l'uomo che lo dice non può essere nulla, non può sentirsi nulla. Il tutto sta in questa straordinaria parola ebraica che è intraducibile, se non come trafore o circonlocuzioni. È un punto di riferimento concreto. L'uomo è quello stesso che la parola Hevel significa, e cioè Abele. Anche questo è una cosa che coinvolge in fondo, e Abele è l'uomo più enigmatico della Bibbia e di tutta la storia biblica. Di fronte a Dio dunque è il tempo che non esiste e trasforma tutto in nulla, ma è anche vero che l'uomo per se stesso esiste per un attimo, che è un punto, e proprio questo punto è l'Evel. Proseguendoci viene detto che l'uomo è come un'ombra che va e viene, un'ombra, un nulla che si agita. Vedete come tutto viene tracciato al limite, descrive un limite inafferrabile, un limite tra l'esistenza e la non esistenza. Versetto 10, chi agisce sei tu. E anche questa è un'espressione grande in fondo. È l'uomo che si trova nelle angustie, che si trova combattuto, perseguitato, in fondo in una grossa difficoltà con gli altri, non sa che fare, però dice: che faccio io? Però chi agisce sei tu, che vuol dire un po' tutto. Chi mi hai messo tu in queste condizioni? Agisci tu adesso. Ancora quindi una sottolineatura della vanità della condizione umana. Per quanto sfaccia, si agiti, gridi, non è l'uomo che agisce, ma Dio. Anche qui incontriamo dei concetti che oltrepassano lo sperimentabile. Ma dove lo vediamo agire Dio? Da tutto, risponderebbe il salmista, perché tutto è un transitare di Dio. E anche qui proprio dipende da noi vedere o non vedere la presenza di Dio. Quello delle cose è il nostro transitare, che ci riporta sempre all'Evel. Versetti 11-13. Ma la mia supplica ascolta, dice il salmista. L'uomo parla con Dio, ergo esiste, seppure da un'infinita lontananza e senza titoli. Perché poi il salmista dice: sono un forestiero, un temporaneo, senza diritti. Tra poco sparirò per sempre nel nulla. Ecco, anche questo richiamo, queste parole, un forestiere, un temporaneo, che sono, diciamo, veramente sono traduzioni che letterali, ecco, mai verificate, cioè non sono mediazioni. Un forestiere, un temporaneo, cioè l'uomo vive, l'ebreo vive la sua condizione terrena, umana, storica, l'ebreo del Salmo, come qualunque uomo, ma è tutto un intreccio la sua vita, fra la provvisorietà sulla terra e la provvisorietà nei confronti della vita, e anche, diciamo, se vogliamo, la provvisorietà di questo rapporto con Dio, che è sempre oscillante, un risconoscersi o un misconoscersi in questo rapporto. E poi il versetto 14, e qui abbiamo... C'è un'alternativa nella chiusa di questo salmo, una alternativa nell'interpretazione ovviamente. Nell'ultimo versetto, la grande tristezza del salmista, si può, il secondo un'alternativa, si trasforma in ironia e in un lampo di intelligenza, il salmista rivolge a Dio la richiesta più paradossale per uno come lui, votato alla preghiera sempre e comunque. Cosa dice? Distogli da me lo sguardo e mi illuminerò prima che me ne vada e non sarò più. Quindi in qualche modo dici: voltati dall'altra parte, lasciami in pace. Ecco, se dopo le invocazioni il suo destino è di rimanere un marginale, allora il grido diventa: voltati dall'altra parte e lasciami tornare in pace nel mio nulla. Chissà che senza di te, qui un po' interpreto non alla lettera ma ha senso, perduta ogni speranza, non riesca a sorridere delle illusioni umane. Quasi una chiusa epicurea, potremmo dire, forse scettica, ma questa è un'alternativa. Un'altra alternativa è quest'altra: non ci sia ironia, ma timore, ma sacro timore. E questo dipende, attenti, dall'organo con il quale Dio si rivolge agli uomini, rivolge all'uomo. Un conto è l'ascolto e l'altro è la vista. Il Salmo si chiude sulla vista, su quest'ultimo. Dio nei confronti degli uomini è sempre in ascolto, ma che Dio punti il suo sguardo su di noi, questo inquieta. Per cui il salmista dice: ascoltami, ma poi dice: voltati dall'altra parte, non guardarmi. È veramente inquietante su questo punto, c'è il sacro timore. ma che Dio punti sul sguardo noi inquieta, perché l'ascolto è correlato al grido, al pianto dell'uomo, e ci conduce all'idea di un Dio che soccorre, ma lo sguardo porta in sé il presentimento di una punizione. E qui adesso inizia un pochino di divagazioni. La prima divagazione è sul Talmud di Babilonia. Nel Talmud ho trovato tre sentenze, tre citazioni, e sono molto interessanti anche queste, e che tutte, diciamo, sono concentrate sul primato della preghiera, cioè il bene è proprio la parola di Dio, la Torah. Una di queste è di Rabbi Eleazar, muove dal fatto che con la distruzione del Tempio, siamo qualche secolo dopo la distruzione del Tempio, si sono chiuse le porte della preghiera. Questa era una tradizione nell'ambito degli ebrei. Aggiunge il Rabbi Eleazar, le porte della preghiera sì, ma non quella delle lacrime. Ecco, di fronte al pianto le porte di Dio sono aperte. E quindi traduce: ascolta la mia preghiera, Signore, e presta orecchio al mio grido, tu non sarai insensibile alle mie lacrime. Un'altra è di un certo Rabbi Giuda, che racconta di un dialogo tra Davide e il Signore, e si rifà al versetto 5: dimmi qual è la fine della mia vita, il numero dei miei giorni e quando morirò. Cioè Davide, e il Salmo è di Davide, si rivolge a Dio e dice: dimmi quando devo morire, fra quanti giorni e il numero dei giorni. E il Signore gli risponde, no, dice, io non posso dirti, ho disposto che noi, gli uomini non sappiano né il giorno né quanti giorni hanno da vivere. E allora Davide gli dice: ma perlomeno dimmi il giorno della settimana che muoio. E vabbè, e Dio lo accontenta e dice: tu morirai di sabato. E allora Davide osa andare avanti, dice: senti, non posso poi lasciare passare il sabato e muoio di domenica o quel giorno dopo? E lui dice: no, perché quando muore il re ce n'è un altro re, e non è ammesso assolutamente, neanche per la spessura di un capello, che ci sia una sovrapposizione. Quindi no, tu devi morire di sabato. E lo sabato, allora Davide non si stufa, ma domanda un'altra cosa. E magari un giorno prima, dice. E no, dice, perché quel sabato è buono per la tua preghiera, e la tua preghiera è più gradita da me che tutti i sacrifici di Salomone. Quindi morirai il sabato, alla fine del sabato, e pregherai e onorerai il sabato, e poi morirai. Questa è la seconda sentenza. La terza, questa sentenza un po' ribadisce quello che dicevo prima, è di un certo Rabbi Lachish, che dice: chi non studia la Torah quando ne è in grado lo colpiscono i tormenti, perché sta scritto: io sono rimasto muto in silenzio, mi sono sottratto dal dire ciò che è bene, e il mio dolore è diventato lacerante. Cosa vuol dire? Per Rabbi Lachish il dono non è altro che la Torah, perché sta scritto in Proverbi: io vi do una buona dottrina. A differenza del salmista, questo Rabbi attribuisce un'intenzione cattiva al silenzio. Come sempre riceviamo dal Talmud una lettura che non è storico-critica e neppure di tipo letterale, ma ispirata da una fede al libro, alla Torah. Vi viene di conseguenza una grande libertà interpretativa di cui è giudice la comunità, perché se leggiamo questi commenti del Talmud restiamo un po' sbalestrati, della verità, ecco. Però non c'è una imposizione dogmatica sull'interpretazione dei testi sacri, ma in fondo è la comunità che fonda la tradizione, e quindi in qualche modo tutto il Talmud, che il commento post-biblico alla Torah, e non è altro, diciamo, che una ripetuta interpretazione da diversi versanti, con contrasti, della Bibbia, che è vissuta in fondo con molta libertà, con molta autenticità nel questo confronto, ecco. Fatto questo, due parole ancora sulla correlazione con il Coelet, e sono le ultime riflessioni di questa mia conversazione. Tanto il Salmo 39 quanto il libro di Coelet ruotano intorno alla parola Hevel, con lo stesso significato, da tradursi con vanità, soffio o quant'altro di analogo. Ma questo è ancora vago, perché vanità può riguardare tanto l'uomo nella sua mortalità, quanto il succedersi degli eventi e il senso della vita. Ma questo Hevel è, in estrema sintesi, tutto ciò che, secondo l'attestato di Dio nel momento della creazione, è dichiarato buono. È un'altra cosa sorprendente, perché l'uomo, la vita, le gioie della vita, in fondo ciò che Dio ha messo a disposizione all'uomo, nel Genesi è considerato buono, buono con l'uomo stesso. Ma nella sapienza, soprattutto nella sapienza, tutte queste cose sono Hevel. Vedete come cambia in fondo, veramente il panorama cambia, perché se leggiamo Genesi tutto è buono, quello che esce dalla creazione di Dio, ma dopo un certo punto della storia questa realtà cambia e diventa Hevel, soffio, vanità, evanescenza, nulla, niente, non niente. Quindi è questa un'altra delle cose, cioè, non sconcertanti, ma appassionanti nel leggere la Bibbia, perché la Bibbia non è un blocco, un testo che possa prescindere da questa libertà interiore di affrontarla e di meditarla e di trovare ognuno di noi il proprio percorso. Il cambio di direzione, il cambio di passo in tutto, in questi passaggi è evidente. Altra cosa poi mi ha intrigato è la figura di Abele. Abele ha finito per connotare l'essere e il destino dell'uomo e dei suoi discendenti. Ma l'Hevel del salmista non è quello del Coelet. Tra questo Hevel del salmista e quello del Coelet c'è un salto notevole, perché l'Hevel del salmista è, se uso una parola strana, è abelico, secondo me. Cioè è l'uomo che soffre e vorrebbe una risposta da Dio, vorrebbe chiedere perché certe cose, come forse ha chiesto Abele di fronte al coltello di Caino: perché sono vissuto, sono venuto al mondo? Per questo dico che l'uomo del salmista è dolente, è disperato, è abelico, ma l'uomo di Coelet è l'autore del testo, che si esprime attraverso la forza e ha come modello Salomone, è cainesco. Questa è la diversità, tra tutta qui. Coelet rivendica un'autonomia forte dell'uomo. C'è Dio, ma c'è anche l'uomo. E ci sono anch'io. C'è uno spazio. Cerca di disegnare uno spazio per l'uomo, senza compromettere Dio, senza rifiutare Dio. Ma lo spazio dell'uomo vuole disegnare Coelet. Nessun distacco dal mondo per Coelet, che invece è reiterato nel Salmo, ma rivendicazione di una signoria temporanea sul mondo. L'uomo del Salmo 39 invoca l'aiuto di Dio che non lo abbandoni allo spirito di rivolta, esplicitamente lo dice. Coelet invece grida per tutti i 12 capitoli la sua protesta a Dio e alle autorità di questo mondo per denunciare le ingiustizie o le ingiustizie che lui sente di dover vivere. Non posso escludere pertanto che uno spirito coeletiano abbia inserito il versetto finale: distogli da me lo sguardo e mi illuminerò prima che me ne vada e non sarò più qui. Ma forse è più giusto leggerlo come un certo modo di richiamare l'attenzione di un Dio infinitamente trascendente e per questo oscuro nei suoi disegni. La faccia del Dio dei Salmi, infatti, è sempre di misericordia. E quindi un po' stride questo finale, se va interpretato come un dire volte di dall'altra parte. Tra il Salmo 39 e Coelet ci sono affinità linguistiche e tematiche, ma lo spirito è diverso. C'è nel Salmo un pessimismo da sfiducia e rassegnazione che rasenta lo smarrimento dell'uomo a terra, l'uomo che è a terra. E ciò risuona come un estremo appello a Dio, perlomeno di non tacere, uno stato d'animo sconosciuto in Coelet che non chiede a Dio neppure di rispondergli. L'uomo di Coelet può essere altrettanto infelice, ma diversamente dall'uomo del salmista è sempre in piedi. Dio è percepito come lontano da entrambi, ma questo spinge il salmista a un'angosciosa attesa, mentre Coelet ha un realistico distacco. Ma Dio non parla né all'orante del Salmo 39 né a Coelet. Il primo, il salmista, non trova risposte al silenzio e dolorosamente si rassegna all'inspiegabile, mentre Coelet ritaglia uno spazio per l'uomo che ne affermi la propria autonomia, la cui vita sarà Hevel, vanità, soffio, ma finché vive la vita di uno che sta di fronte a Dio. A voi i commenti, le vostre impressioni di questo salmo.
Ma sono d'accordo con te sul discorso che l'uomo nel salmo è diverso per l'uomo di terra. Su questo sono pienamente d'accordo. Sono d'accordo anche che ci sia un Dio diverso nel salmo e un Dio diverso nel Coelet. Uno è Elohim e l'altro è Yahweh. Sei d'accordo?
Sì. Sì. È vero. Però, dunque, Elohim è quello di Genesi. Quando Genesi, come Elohim è quello che creò.
È un signore distaccato, un Dio distaccato di quello di Elohim. Yahweh è il creatore della.
Ma aspetta un momento, Paolo, aiutami. Ma Genesi è Elohim, Dio è chiamato. Genesi 1? Sì, però Elohim è un Dio. Ma è un Dio molto più pacifico.
È l'istante.
È l'istante. E poi dopo diventa Yahweh con il terzo, no? È Yahweh il terzo, sì, mi pare. La creazione di Adamo.
Vi faccio il testo di Piero Stefani che parla, sì. Dice che il Dio di Coelet si chiama un Dio di Elohim. Infatti se leggi Coelet non c'è Yahweh, esiste solo la parola Elohim e basta.
Sì, esattamente. Coelet usa soltanto Elohim, sì.
Mentre secondo me appunto il Salmo è un Dio, è il Dio di Yahweh, è un Dio della Torah, è un Dio. Si chiede, si domanda, si supplica.
Non lo so.
Dio Elohim invece è un Dio distaccato che sta un po' lì fuori e il moto del cosmo è un moto che va per molto sicuro.
Questo no, Coelet è così sicuramente, senz'altro. Può darsi che tu abbia ragione, sì.
Per esempio in Caino e Abele c'è Adonai, c'è il diagramma.
Sì.
Caino
e Abele, certo, sì.
Mentre nella creazione dell'uomo e della donna c'è Adonai e Elohim.
E tra Elohim, sì.
Cioè, quindi è davvero che hanno ipotizzato le fonti, no?
Sì, sì, sì. Sì.
La vista e questa a seconda di quale parte del popolo aveva queste tradizioni, questo è stato rivisto, eccetera, però ha una sua sostanza, suo nome.
Però io credo però che queste denominazioni non siano così decisive. Quello che conta è poi il tanto, diciamo, il temperamento della, in questo caso del salmista o di Coelet, cioè chi scrive di Dio, ecco, anche diciamo, perché Elohim lo sento come un Dio invece profondamente vicino all'uomo. Ma questa creazione non ha niente di tragico. E anche la parola stessa Elohim che nasce dal politeismo in qualche modo, perché Elohim sono più dei, sono gli dei, no? È in fondo un modo di sentire un po' meno quadratamente ebraico, ecco, insomma, per cui c'è il Dio assoluto, il Dio unico, e in Elohim c'è invece, questo non so, ho l'impressione che Elohim sia più un Dio più dolce, ecco, più che Yahweh, ecco, che Yahweh, quindi che castiga Yahweh. Non lo so, ma questo. So. Eh sì, dipende dall'epoca, dipende.
Abbiamo per appunto che l'idea del Dio unico si fa strada lentamente all'umanità,
sì,
ma anche a livello di Bibbia ebraica, cioè,
certo,
Dio tra, sopra o tra tutti gli dei,
certo,
si mescola l'idea del Dio unico, è tardiva, perché matura piano piano come tantissimi concetti. È un popolo che vive in mezzo ad altri popoli e che fa esperienze tragiche ed esperienze anche gioiose di autonomia, di crescita, di benessere. Dobbiamo tenere conto che è un cammino da un punto di vista storico e anche dal punto di vista allora della coscienza che matura. Con tutto un momento poi di contraddizioni e di pluralità, perché si creano movimenti di tipo profetico, di tipo sapienziale, ma diversificati, che arrivano fino ai giorni nostri. Erano molti già all'epoca di Gesù, 2000 anni fa, no? Sadducei, farisei, fondamentalisti, eccetera. E così fa parte delle, perché Dio ha fatto un'umanità con capacità di elaborazioni multiple e anche oggi siamo qua a confrontarci, a dire, a dare interpretazioni diverse, traduzioni diverse.
Certo.
Una riflessione più approfondita al punto 6, in cui c'è, tanto è, questo è tecnicamente un linguaggio teatrale.
Sì.
Un crescendo,
sì,
alla fine proprio il punto del teatro,
sì,
quanto che vuoi dire, tanto non
sì, 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 sì.
Però al punto, prendendo il punto 5, fammi conoscere la mia fine e di tutti i miei giorni che ne sarà, mi dici chiaramente, fammi sapere. Allora c'è anche una contraddizione, perché fammi sapere e conoscere la mia fine quando, e apprenderò come io sia di passaggio, quasi come dici, vuole sapere se ha un'immortalità, perché allora apprenderò in quel momento se sono di passaggio o no, se mi dici quanti giorni avrò da vivere. Perché c'è un'ulteriore domanda, ti dice, fammi conoscere la mia fine e di tutti i miei giorni che ne sarà,
sì,
come sarà la mia vita. Apprenderò come io sia di passaggio.
Sì.
Poi ci attacca subito dopo, ma sono pochi i giorni che mi hai dato, te ne rendi conto che
sì,
sono nulla? Il tempo della mia vita davanti a te non esiste, che siamo, cioè mi hai dato così poco che io esista o che non esista, mi riallaccio al soffio, non so se vivo bene, se vivo male, quanto vivo, perché mi hai fatto nascere sotto
questo sicuramente.
Dopo però io ho capito questo, però non so te che quello.
Ma io ho l'impressione che lui dà per scontato che la sua vita finirà. Questo non è che mi dice, ma mi fa, non ha dubbi su questo. Dice, perlomeno dimmi quanto da vivere. E come sarà questa mia vita, in modo tale che, insomma, perché dice, e poi però c'è un sostanziale qui, è veramente, diciamo, è pessimista, anche in questo colloquio. Perché dice, apprenderò come io sia di passaggio, che comunque sia, e poi quello che sta a monte di questo, quando dice praticamente, ma te di questo tempo, no, non ne fa niente, non ti appartiene per niente, per di più il termine ebraico è proprio durata, proprio non è l'idea del tempo, è la durata, quindi per te non esiste la durata, tu sei infinito, sei eterno e io per te non sono niente, perché anche questa è la nientità di questo orante, no? Perché se a un certo punto io mi trovo di fronte, devo morire e ho di fronte l'eternità, cosa sono? Niente, poi sparirò, cioè c'è lo Sheol, ma non c'è retribuzione qui dentro, non c'è. Mi puoi gratificare se faccio il bene? E non ha risposta neanche di questo, non ottiene risposta.
E volevo osservare in generale, a parte che continuo a sentirmi a disagio, io dovrò commentare un salmo per il fatto di essere ignorante in ebraico. Io ho trovato molto importante anche questa tua introduzione, che è un po' anche un'introduzione generale alla fine, perché mentre l'anno scorso aver scelto dei salmi sulla misericordia, questi erano in qualche modo più in sintonia con il discorso biblico che abbiamo fatto della misericordia. Quest'anno i salmi sapienziali, letti avendo incontro luce in filigrana Coelet, si sente la tensione.
Certo.
Non so se
altro che...
hai giustamente dato la tua voce, hai fatto sentire, diciamo, le tue sonorità, altri faranno sentire le loro sonorità, però ho sentito veramente la tensione tra il pio ebreo che salmodia, e il Coelet che legge, secondo me, in maniera la più ricca possibile per quanto riguarda la sua esperienza, ma senti che c'è una tensione. Per cui io mi rendo conto che quest'anno ci troviamo, anche essendo la maggior parte di noi cattolici, no, sentiamo anche in oggi questa tensione tra i pini che comunque gli cade la testa addosso, comunque dicono sì, ma mi fido, e invece tanti altri gli cade il cielo addosso, ma restano scettici pur dicendo credo, non so se rendo l'idea.
Sì,
io
sì,
so
sì,
che
sì,
quest'anno sì. Questa lettura, diciamo, parallela tra Salmi Sapienti e Coelet sia più provocatoria di quelle dell'anno scorso, ecco.
C'è un dubbio,
segna molto di più la tensione che c'è tra...
Ma è il Coelet che è provocatorio?
Sì, no,
perché se io avessi letto il Salmo ignorando Coelet, l'ho visto, l'ho rivisto, letto come un salmo pietista, un...
da buoni religiosi,
sì, appunto, un mistico, ecco, che accetta la vita, insomma. Però messo di fronte a Coelet, per questo è stato forse la scelta migliore, praticamente è quella di scegliere come inizio questo salmo qua, perché questo salmista tanto usa questi termini che sono usati da lui e anche da Coelet, ma in secondo luogo è anche il salmista, diciamo, ha dei dubbi, se vogliamo, non capisce anche lui, lo dice in maniera molto, non in maniera provocatoria, se non nell'ultimo versetto, ecco, ma quello anche può essere letto non in maniera provocatoria, ma quel salmista dice, però perché? E questo perché poi viene preso da Coelet in maniera provocatoria, ecco. Però questo faccia a faccia, secondo me, è una cosa straordinaria come esperienza, perché esiste tutto un mondo che si domanda perché, di sofferenza, è un mondo che viviamo, perché non dimentichiamo che oggi questo mondo lo viviamo in diretta, e questo è una cosa straordinaria ma anche atroce. Noi siamo quello che avviene nel mondo. Prima l'uomo era chiuso nel suo ambito, la casa, la famiglia, il quartiere, la città. Adesso tu vedi il mondo in diretta e anche i meccanismi del mondo in diretta. E allora questo interrogativo si amplifica immensamente, insomma.
Ho visto dal nostro Shepherd nel commento, quando anche tu hai sottolineato, sono forestiero, eccetera.
Sì.
In nota dice: ma gli ospiti di un forestiero, in questo caso Dio, hanno degli obblighi fortissimi rispetto al forestiero. E poi non so se...
Sì.
In quel passaggio, sì, lo leggi con un certo tipo di... Io sono forestiero, sono temporaneo.
Sì.
Ma un israelita con... sapeva invece che era ospite.
Certo.
Ma in cui l'ospitante ha dei doveri fortissimi. Non so se è
sì.
Divine, più normale se lo leggi avendo come orecchio voi.
Certo, Certo.
Ah, ma sì, ospite. Non so se.
Sì, 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 sì. Bene, benissimo. Se tu lo espandi sulla terra, sul mondo, siamo tutti ospiti di Dio in questa terra. E questo è vero anche, questo è un risvolto non trascurabile, anzi importantissimo, mi sembra. Insomma.
A questo proposito ho trovato interessante sul libro di Sacchi che commenta Coelet. Il problema del canone, di inserire nel canone ebraico Coelet,
sì.
Perché per dire il suo scettico, cioè chi lo riteneva proprio scettico, chi lo riteneva, ci cioè, sono tutte le varie opinioni,
sì.
E alla fine ha vinto Hillel, l'opinione di Hillel, cioè non giustificato, come dire, ha detto che faceva già parte del loro modo di pensare grazie a questi salmi. Cioè lui ha richiamato, ha detto, ma lui sta usando parole e concetti che già noi abbiamo nei salmi. Quindi è giustificato ed è si può inserire nel canone. E tutta la diatriba che c'è stata tra i vari rabbi allora importanti, perché alcuni volevano assolutamente che non fosse inserito nel canone.
Sì, ma come l'ha usati però? Perché li ha usati in maniera...
Il problema è poi lui che uso ne ha fatto, ma che tutto sommato quell'uso è già un po' sottinteso anche qua. Perché giustamente tu dici, conoscendo Coelet, allora leggi, interpreti, ma Coelet era figlio di quei salmi.
È figlio, esattamente. È figlio di quei esattamente. Sicuramente figlio di quei salmi.
Non se li era inventati questi concetti, ma nello stesso tempo li ha resi comprensibili in un certo modo, cioè è una specie di ruota di andamento circolare come si è messo.
Li ha laicizzati.
Li ha laicizzati, sì.
No, perché alla fine non è che lui
ha messo in dubbio anche, cioè, non so come dire.
Ma Dio non c'è dubbio che Dio c'è, solo che, come dire, lo ha staccato.
È un Dio diverso. È un Dio diverso.
È tutto proprio.
In uno c'è la speranza, nell'altro non tanto. Solo.
Però insomma sì, ma è
no, non è che non ci sia speranza, perché
nel salmo c'è speranza.
Secondo me in Coelet c'è una grandissima speranza, perché in Coelet c'è l'Olam nel cuore dell'uomo, c'è tutto, cioè l'Olam è Dio, l'Olam è l'infinito, inconoscibile, e più speranza di così. Ma il problema, se io volevo chiederti una cosa, se tu pensi, parlavi del, praticamente, quando Dio in Genesi dice cosa è bene, cosa buona, e poi dici, c'è l'Evel. Io volevo chiederti se si può vedere l'Evel non in contraddizione con Tom, ma come un modo di vivere ciò che è una cosa buona. Perché l'Evel è il portato del tempo, e il tempo non è di per sé una cosa negativa, dipende da come lo vivi. Il tempo è un giocattolo meraviglioso. Dio non poteva pensare che ci fosse giocato. Il fatto che, avendo messo l'uomo nel tempo, però gli ha messo l'Olam nel cuore, e più di così non poteva fare. E si tratta poi della capacità dell'uomo di giocare con queste cose. È possibile pensare così?
Ma intanto io vorrei capire, perché io tu sai quanto ci ho lavorato sul Coelet, non ho ancora capito cosa sia l'Olam, in verità. Perché sono queste parole in fondo anche che hanno delle valenze enormi, insomma, infinite, no? Poi interpretarlo come l'ignoto e l'Olam, ma anche, diciamo, la trascendenza, tutto quello che l'inconoscibile, ecco.
La stessa radice di Alma.
Deve essere di Alma, può darsi, e non lo so, se non voglio entrare su questa discussione, poi ce ne occuperemo fra qualche settimana o mese dell'Olam, sicuramente andremo, lo sviscereremo questo Olam. Ma certamente che sono quelle, come anche l'Evel, è vero, può essere anche una fonte di felicità questo Evel, non soltanto di pessimismo, perché il fatto che io sia provvisorio può essere anche una condizione di libertà, in fondo, di responsabilità, non lo so, perché pensare di essere infiniti sarebbe una mostruosità, insomma. Capito? Per cui questi concetti, che sono quasi, diciamoli, trascendentali, tu a un certo punto puoi camminare su due strade, sempre in alternativa, e puoi dire: ah, che sciagura, non sono nulla, oppure: che libertà, non sono nulla, insomma. E questo a un certo punto, No, dimmi.
No, però sono nulla, ma sono parte di un qualcosa che...
Parte, giusto, parte di un disegno immenso, per questo sono nulla, sono un punto, sono un Evel, no? Simone Weil ha ragionato in questo modo qui, insomma, diciamolo chiaramente, insomma, questo Evel, lei è Coelho, è uscito, vive come Coelho, sono un niente, però la sua gioia è essere un niente. Anche perché sarebbe veramente rivoluzionario questo Evel nella sua profonda, diciamo, verità, perché sai quante storture del mondo verrebbero toccate e verrebbero colpite a morte da un Evel, diciamo, che venisse vissuto proprio in questo modo qua, che stroncherebbe tutti i sogni di onnipotenza che ha l'uomo di oggi. Perché la lettura della Bibbia va letta sempre a un livello superiore, diciamo, o al di là va letto di quello che è la prima lettura. E quando ho letto questo salmo qua, prima l'ho immaginato come un salmo pietista, un salmo di un uomo, un pio uomo, sì, c'è un punto malcontento, ma non sapeva cosa dire, e poi comunque rimaneva legato al Signore, perché... In realtà poi scava quest'uomo qui, anche leggendo solo questo salmo ti porta ben lontano, insomma.
Quindi secondo... il costitutivo del buono.
Ecco, costitutivo del buono giusto. È anche Tov, mentre prima io dicevo, guarda, Dio in fondo definisce Evel quello che prima aveva detto Tov, no, e stanno insieme, si integrano Evel e Tov.
Il gioco nel quale questo gioco
avviene, sì. Il nome non può essere nuovo, è la modalità nel quale questo gioco avviene.
Non so quanto senso abbia un accostamento con un errale come se non ci fosse Dio. No, cioè il quale vede l'uomo come se non ci fosse, se tu vivi nella tua realtà, è tutto quello che devi fare in questo mondo. Il salmo invece è angosciato l'uomo e tratta con Dio, quindi è insoddisfatto di come si trova e cerca in Dio una certa calma, quiete, però in ultima frase poi sembra contraddittorio, perché ritrova quello che noi riteniamo come illuminerò, sai, io starò bene.
Sì, sono bene, certo, certo.
Quando tu non hai più niente a che fare con me.
Certo.
E forse in questo passaggio richiama quello.
Richiama quello. Può essere una chiusa coeletiana, può essere.
No, io capisco il desiderio di passare a Coelet, anche perché l'abbiamo scelto proprio perché apriva, va bene, la porta, sì. Diciamo. Però vi inviterei a tornare sul Salmo, considerando che ha un suo corpo, una sua figura, e per certi versi mostra, come già molto prima di Coelet, perché il Salterio è precedente, no? Ci fosse nel pio devoto, sì, o comunque dentro al Salterio, una problematica sulla brevità della vita condivisa con persone di altra fede, di altra cultura e così via, no? Nel senso che qui avete. E poi un altro dato che mi sembra sia scomparso al momento è l'esordio, no? Veglierò sulla mia condotta per non peccare con la mia lingua, porrò un freno alla mia bocca mentre l'empio mi sta dinanzi. Cioè la contrapposizione, sì, fra il giusto e l'empio è strutturale dei salmi, ma è anche strutturale di tutta una, chiamiamola, filosofia del merito, per cui al giusto non deve toccare il male e all'empio invece dovrebbe capitare perché se l'è meritato.
Ma c'è già,
no?
Un allora, c'è già un dubbio che questo non sia.
E infatti, ma stavo per dire, questo sa. Salmo che condivide con le altre culture l'idea della brevità della vita, che non è un'invenzione di Israele, no? Voglio dire, c'è tutta, fra l'altro ne riparleremo per il Coelet, ci sono testi egiziani, mesopotamici e così via che parlano della vita breve. E senza rimpianti necessariamente, cioè non è che si rimanda ad angosce, è una costruzione non gradita, ma neanche drammatica, insomma, cioè è un fatto porta l'uomo nell'ordine della natura in una situazione un po' particolare, perché la natura ha un ciclo che apparentemente è riproduttivo, mentre l'uomo ha soltanto dopo di sé forse le generazioni. Però il limite è tangibile. Allora, tornando a quello che volevo suggerire, di tenere presente il Salmo così com'è, che è portatore, intanto evoca questo empio, e sappiamo che altri salmi lamentano che l'empio non è punito. L'altro tema che c'è è il silenzio, che sarebbe, dicevi giusto, credo, sì, prima, almeno a me sembra giusto, e insieme al tema della fine dei miei giorni, che è al verso 5, che ritorna al verso 7, sì, che ritorna mischiato al verso 10, e si innesta con quello di allontana da me i tuoi colpi, col tema, sì, del 5 del Pentateuco sapienziale, insomma, noi l'abbiamo visto in Giobbe. Questa qui è una citazione di Giobbe, non tutto il Salmo, sì, ma come tu l'hai, sì, già, sì, notato, sì, distogli da me il tuo guardo, Signore, perché se devi occuparti di me, e questo è il risultato, preferisco che non mi guardi. È Giobbe 7, Giobbe 14, certo, l'abbiamo visto, insomma, cioè questo tipo di reazione, chiaro che contrastava tutta una teologia positiva di Dio che ascolta, che guarda, che segue, che sta al mio fianco, che cammina con me, cioè il Dio dell'Esodo e dell'Alleanza. I sapienziali, i cinque libri della Sapienza, sono di qualche secolo dopo e di qualche ripensamento. Sì. Era solo, leggetelo un po'. E vedete un po' questa cosa del stare in silenzio perché il giusto spera in te, però non è garantito che ottenga perché non si vede. E questo apre il discorso sui sapienziali in generale. Per concludere, che dentro ai salmi c'erano già dei disagi, li chiameremo non modernamente, no?
Certo.
E quindi è la prova di quello che Tullio cercava di ricordarci prima, che questi ebrei non è che dall'inizio alla fine dell'Antico Testamento vivevano tranquilli nelle certezze, ma ogni volta faticavano a raggiungere e via via allontanando la tentazione dell'immagine, dell'idolatria, allontanando tutte quelle cose che oggi, per esempio, rendono interessanti ultimi libri e Coelet, credo, in particolare. E cioè un mondo in cui Dio non è compagno della nostra strada, non è sentito compagno, tranne in chi ripone in lui la sua speranza. È chiaro? Allora dico, l'empio, la fortuna dell'empio, è bella la tua traduzione, ma è bella anche quella della CEI, che dice la fortuna sua è per me una depressione completa, perché mette in dubbio che io possa sperare nella retribuzione, insomma. Cioè c'è tutto un doppio fondo che viene fuori. Basta.
Che questo Salmo mette in campo la problematica del tempo e della brevità della vita. Allora pensavo che in Oriente, io mi penso in India dove ho avuto modo di discutere, la vita è intesa come un'illusione, l'illusorietà della vita. Che cosa vuol dire? C'entra con questo Salmo, con questa visione? Cioè, la nostra vita è un'illusione, se andrebbe, ci sfuma tutto, scompare tutto. Da un lato, ma il rapporto con Dio rimane ciò che in qualche modo non la rende illusoria.
No, io credo invece che sia illusorio per... da una certa interpretazione di Coelet puoi approdare anche ad una visione dell'illusorietà della vita, non per quanto riguarda il Salmo. No, Salmo no, perché per quanto il salmista sia diciamo sfiduciato, depresso, sia dolorato, sì, insomma, però il rapporto con Dio, salvo, ma forse no.
È quello che volevo dire.
Sì, sì.
C'è la speranza.
Più che...
le direzioni di Dio, i vari nomi di Adonai, Elohim, io riporto quello che è il mio grande maestro che parla del bene.
Cosa?
Avere tre figure di Dio. Il primo Dio è il Dio della natura, il Dio che mette in ordine della natura.
Genesi.
Il secondo Dio, perché c'è una linea, sì, è il Dio a servizio e dell'esodo che fa uscire. Poi c'è il Dio che cammina con il suo popolo, e poi dentro a questa cosa qua c'è il popolo che non riesce più a camminare con Dio.
Fa fatica
a camminare con Dio, perché prima ne aveva bisogno. Quando tutto è a posto, perché la natura non va bene, che questo non va bene, che il tempo è troppo poco, che l'ho detto così, no, grossolanamente, però sono...
Credo che l'attenzione che noi rivolgiamo a Coelet, ma anche rispetto ai salmi, a tutti i sapienziali, è significativo, cioè, perché il sapienziale è quello che vuole una risposta, insomma.
Cioè, è il popolo, l'uomo che domanda, non
sì,
chiede più, fammi quello, ma perché hai fatto quello? Perché non c'è? È l'uomo che cresce.
Sì, è l'uomo che cresce, esattamente questo sì. Tutti i sapienziali sono pieni di domande in continuazione, questo sì. E noi continuiamo a essere figli loro, insomma, in qualche modo. Certo. Va bene, grazie infinite.